11.03 sulla Rete 1, terza ora extra large di Mille Voci, con questo quesito iniziale. Perché si viaggia? Perché si viaggia? Bella domanda. Ognuno ha ovviamente la propria risposta e c'è chi al viaggio non guarda certo anche con interesse, quindi evviva la diversità. Ma per chi guarda il viaggio con gusto, insomma, i motivi del viaggiare, di viaggiare, possono essere declinati all'infinito. Si viaggia per rompere la routine, per scoprire culture diverse, imparare a conoscere se stessi, oppure si può decidere di viaggiare per trovare una nuova prospettiva sulla vita. Insomma, il movimento nello spazio e nel mondo può diventare un modo per nutrire la curiosità e la crescita personale. Si può viaggiare per scoprire, per aprire la mente, per incontrare l'altro da sé, per sfidare anche alcuni pregiudizi e a volte anche per conoscere meglio l'attualità della quale magari si parla in maniera asettica. Si viaggia per piacere, naturalmente, per imparare lingue, sapori, storie e culture. Si viaggia per vivere, ovviamente, come per leggere nuove vite, per ritrovare quindi il piacere delle piccole cose, la grandiosità delle bellezze del mondo. Ma tutto sta nel come scegliamo di viaggiare e anche lì ognuno ha le proprie priorità. Dico questo, ho fatto questo incipit forse un po' lungo, perché appunto qualcuno comincia a chiedersi perché si viaggia e se si viaggiasse solo per ritornare. Siamo in questo periodo tutti attenti all'esordio che è andato molto bene del film Odissea, e allora chiaramente chiedendo ad Ulisse magari la risposta sì potrebbe essere questa: si viaggia per tornare. La sua risposta è nota, anche se sappiamo che ha fatto di tutto per non tornare nella sua vita, aveva un paio di cosette da regolare con il mondo e con se stesso, ma poi è tornato cambiato, certo, ma è tornato. Ecco, il viaggio può anche instillare degli spunti di cambiamento. L'autrice del libro del quale ci occuperemo oggi pensa che sì, viaggiare oggi sia un concetto invecchiato parecchio male, e secondo lei, secondo la sua osservazione del modo di viaggiare dell'essere umano contemporaneo, qualche cosa andrebbe proprio cambiato nel concepire i viaggi o appunto nel modo di fare turismo o di fare avventura. Staremo a vedere, anche perché lei la sua tesi l'ha elaborata dopo attenta analisi, sintesi e antitesi. La seguiremo tra le pagine del suo libro che si intitola proprio Vero viaggio è il ritorno. Il ritorno a cosa? Il ritorno a chi? Per cosa? Insomma, il ritorno forse ad una visione del mondo un po' diversa rispetto a quella di qualche decennio fa. Sveleremo tutti questi quesiti con l'autrice di questo libro, Valentina Pigmei, giornalista, autrice, scrittrice. Prima di lei, qualche notizia scelta che ci porterà attraverso la Svizzera. 11.06, ben ritrovate, ben ritrovate. Io sono Maria Piabelloni, ci guida in regia tecnica Michele Bonasorta, al centralino Michela De Pedrini. E a dare il là a questa nuova puntata di Mille Voci, terza ora extra large, c'è Blondie. Dal lunedì blu di Fra Quintale a questo giovedì giallo 13 agosto ci proiettiamo direttamente al primo di gennaio del 2027. Perché? Perché nel 2027 la Chaux-de-Fonds diventerà la prima capitale svizzera della cultura, un nuovo concetto nazionale ispirato alle capitali europee della cultura. La città quindi del cantone di Neuchâtel, già sito patrimonio dell'umanità UNESCO, rinomato per il suo urbanismo orologico, sarà animata da un programma artistico e partecipativo di ben 12 mesi con 12 temi diversi, a partire dalla notte del 31 dicembre del 2026. Questo importante evento culturale nazionale, che si terrà quindi ogni 3 anni a partire dal 2027 in città diverse, mira a mettere in mostra la ricca diversità culturale e linguistica del nostro paese. Nota per la sua vivace vita culturale, la Chaux-de-Fonds è quindi molto orgogliosa di essere all'avanguardia di questo evento, essendo la prima città scelta, unico nel suo genere nel paese e destinato quindi a diventare un punto di riferimento. La Chaux-de-Fonds, capitale svizzera della cultura, ha svelato in questi mesi le prime tappe tappe del programma per il 2027. Sono previsti 300 eventi, tra cui una collaborazione con il Festival del Cinema di Locarno. Poi vi saranno anche le Schubertiade il 12 e il 13 di settembre nella metropoli orologiera, la presentazione del primo programma per una capitale della cultura svizzera, diciamo, ha costituito in questo periodo un momento storico, perché appunto è la prima. Il programma si preannuncia ricco, variegato e in grado di raggiungere un pubblico vasto. E quindi a pochi mesi dall'inaugurazione di questo evento elvetico, la Chaux-de-Fonds possiamo dire che sembra oggi regolata come un orologio svizzero nella sua chiarezza e nella sua complessità, ma soprattutto nella sua originalità. La città, ma tutta la regione, stanno vibrando, stanno pulsando in modo circolare, orario ed antiorario, e come un organismo vivente ci stanno raccontando anche di una nuova modalità dello stare insieme, come un perfetto meccanismo tipico dei segnatempo che in questa realtà sono stati abilmente composti. Tutti alla Chaux-de-Fonds in questo periodo stanno facendo il conto alla rovescia, frementi per la partenza di un anno sicuramente unico, ricco, ritmato da proposte incredibili per una città già storicamente attiva, soprattutto dal punto di vista culturale, diciamo, volta magari alla cultura underground, oltre che naturalmente nota per le sue unicità ingegneristiche. La città di Le Corbusier sarà quindi per tutta la Svizzera e per tutto il prossimo anno, per tutti noi, l'occasione di una grande kermesse elvetica nel segno del tempo, certo, della storia, della riflessione aperta e della contemporaneità palpitante per una regione di fatto anche poco conosciuta, diciamo. E quindi per questo 2027 avremo una La Chaux-de-Fonds potenza collettiva all'opera come non mai, e a mio modestissimo avviso, insomma, ci saranno occasioni imperdibili per andare alla Chaux-de-Fonds: teatro, danza, circo, musica, arti visive, architettura, cinema, invitati nazionali ed internazionali saranno all'appuntamento per creare proprio un dialogo stretto tra tradizione operaia ingegneristica, fulcro della storia di questa città, e spirito aperto, avanguardistico, con un pizzico di ribellione. Viva la Chaux-de-Fonds, capitale svizzera della cultura per il 2027. Ad ogni inizio mese una porta si aprirà negli spazi dei vecchi macelli, si aprirà per 12 volte per invitare tutti noi a vivere esperienze e scoperte diverse. La Chaux-de-Fonds, prima capitale svizzera della cultura, avrebbe fatto impazzire di gioia, ne sono certa, e soprattutto impazzire di idee anche un certo Charles-Édouard Jeanneret-Gry, architetto, urbanista, pittore, designer svizzero, naturalizzato francese, nato alla Chaux-de-Fonds il 6 ottobre del 1887, lo avrete capito, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Le Corbusier, che prese dal cognome di suo nonno materno, Le Corbusier, modificandolo per renderlo più artistico. Cantano anche le sirene in viaggio per Ulisse, e adesso, dopo aver parlato di La Chaux-de-Fonds, capitale culturale svizzera per il 2027, torniamo a parlare di libri, torniamo a parlare di viaggi. Viaggiare per cambiare, viaggiare per scoprire, viaggiare per fuggire, viaggiare per magari ritornare meglio. Vero viaggio è il ritorno, è il titolo di questo libro edito dalla Terza e del quale ci apprestiamo a parlare. È un testo che mette in discussione il cuore stesso del nostro essere viandanti, ovvero l'idea che viaggiare sia sempre comunque un bene, una forma di libertà, un'esperienza necessaria per stare meglio, per conoscersi e conoscere. Ma questo libro inizia con una domanda scomoda: siamo davvero sicuri che viaggiare serva ancora a qualcosa? Allora, come incipiti, io aggiungo personalmente, probabilmente tutto dipende dal come scegliamo di viaggiare. Ma approfondiremo molti temi con la sua autrice, perché l'autrice di questo libro ha fatto un'analisi approfondita con competenza, coscienza, esperienza, anche un po' di leggerezza e soprattutto tanta voglia di reinventare il viaggio. Questo e molto altro è il libro di Valentina Pigmei. Siamo nell'era del turismo di massa, lo sappiamo tutti, ci sono oltre 1,5 miliardi di miliardi, 1,5 miliardi di persone in movimento ogni anno, viviamo estati ormai scandite dall'iperturismo e dalla turistificazione di molti luoghi nel mondo, in questi ultimi anni anche le guerre, i conflitti, i problemi ambientali hanno di fatto ristretto il mondo e poi ovviamente la democratizzazione del turismo e la sua progressiva accessibilità sembra dirci che non si possa vivere senza viaggiare, soprattutto perché dal viaggio poi bisogna mandare le foto, bisogna instagrammare, bisogna fare le stories. Allora, questo è il nostro attuale vivere, è un pochettino adesso così sintetizzato quello che succede attualmente, e quindi viaggio quasi come bandierine, gagliardetto sulle mete turistiche da condividere quasi come merito, no? In questo contesto che possiamo dire di consumo di viaggi attraverso il pianeta, a metà luglio di quest'anno, nel cuore delle vacanze estive, è apparso questo libro, un libro che ci fa fare letteralmente un balzo sulla sedia perché contiene diversi paradossi. Vero viaggio è il ritorno, ribadisco, scritto dalla giornalista Valentina Pigmei, pubblicato dalla Terza, un libro che non vuole essere solo una mera critica al viaggiare, perché non lo vuole demonizzare, ma vuole concepire il partire con una sorta di riflessione o una sorta di codice diverso da ridefinire. Un libro che, abbiamo detto, inizia con questa domanda scomoda: siamo davvero sicuri che viaggiare serva ancora a qualcosa? Ebbene, non sarà la prima domanda che facciamo alla nostra ospite. Ben arrivata Valentina Pigmei.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte, grazie dell'invito, gradito.
Valentina, giornalista, consulente editoriale, scrittrice, il suo ultimo libro è Vero Viaggio è il ritorno, la Terza 2026. Lei ha scritto anche per le pagine culturali e di viaggio di numerose testate italiane, collabora tra gli altri con Internazionale, Lussi sulla cultura e Il Tascabile. Allora, il libro prende le mosse da una sua esperienza personale, dove, come racconta nell'introduzione, ha passato tanto tempo della sua vita viaggiando, quasi sovrapponendo il senso del viaggiare con il senso del vivere. E poi insomma è successo qualche cosa. Vogliamo dare a lei la parola per accompagnarsi in questo incipit.
Allora, intanto grazie per la bellissima introduzione e mi sembra che sia stato proprio colto il senso del mio piccolo libro. L'idea che il viaggio sia diventato un paradosso è proprio l'idea da cui sono partita, anzi vari paradossi che poi magari vedremo nel corso di questa chiacchierata. E sicuramente questo libro nasce anche da un vissuto personale, da un vissuto di viaggi, sicuramente di viaggi anche continuativi, che diciamo così, per motivi diciamo familiari o insomma di casi della vita, mi sono trovata a vivere viaggiando per un periodo della mia vita, soprattutto per mare, ma nasce soprattutto dal ritornare, cioè dal tornare a casa e dalla sosta, insomma dal fermarsi, perché credo che un po' questo sia un po' una cosa che unisce un po' tutti gli scritti di viaggio, cioè ci scrive comunque quasi sempre quando poi si è ritornati, no? Quando si ha il tempo di, quando si è digerito, eccetera, lo spostamento. Il titolo, che insomma richiama un po' questo concetto, richiama un po' l'idea del ritorno, di un ritorno però in senso lato, cioè non è... Alcuni lettori mi hanno chiesto se questo ritorno era il ritorno a casa, cioè il ritorno alle origini, come dire, no? E appunto forse anche un po' con la suggestione del film di Odissea che è appena uscito, nel nostro di Ulisse, ma invece per me insomma il ritorno è un po' più in senso lato, un po' più riguarda anche proprio un modo di viaggiare dal mio punto di vista, ecco.
Allora,
cioè il ritorno non esclude il viaggio, ecco.
È certo, ma è un concetto che ci servirà da riferimento proprio nell'approfondimento del suo libro. Allora, dicevamo, sono successe delle cose. Allora, io vorrei riprendere, ho letto in un'intervista sua su una rivista che la prima volta lei ha detto, no, ha iniziato a viaggiare per mare parecchio, ma è vero vero che la prima volta che è salita su una barca a vela non aveva la più pallida idea di che cosa significasse e che anche il mal di mare è stato per lei una scoperta. E poi però in lei si sono aperte, come dire, sensazioni talmente ampie e potenti che hanno superato qualsiasi limite fisico.
Allora sì, premetto che io soffro un po' di mal di mare, l'ho scoperto appunto in quel lungo viaggio, e nel senso mal di mare diciamo contenuto, però insomma in situazioni estreme anche io soffro di mal di mare, non sono proprio una marinaia di quelle provette, ecco. Però questo sicuramente non mi ha impedito di trascorrere lunghi periodi, io per appunto per diciamo il mio ex compagno faceva lo skipper, fa tuttora lo skipper, e quindi diciamo un po' per necessità per lunghi periodi l'ho raggiunto con l'ho raggiunto in barca, e quindi ho fatto anch'io, mi sono trovata anch'io a fare traversate o anche semplicemente a stare, a vivere in barca in un posto che è un modo molto diverso di vivere, perché insomma vivi su un mezzo di trasporto, no? Quindi ecco, anche questo io lo trovo abbastanza paradossale, no? Come anche le persone, ne ho parlato nel libro, che vivono in camper e sì, decidono di vivere in van, in camper, in roulotte, eccetera. E ecco, quindi sì, per casi della vita ho avuto questa esperienza, un po' devo dire alla sprovvista, cioè non avevo preparazione né nautica, ma men che meno mentale, e mi sono trovata, in effetti, se il viaggio ti deve un po' cambiare, il vero viaggio ti deve un po' cambiare la pelle, cioè deve essere un po' una muta esistenziale, sicuramente quel primo viaggio per mare per me era stato molto 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 importante, insomma molto, mi aveva cambiato molto, ne avevo fatti anche prima di viaggio non per mare, ma ecco, era stato, avevo quantomeno avevo sperimentato questa disconnessione, era tanti anni fa, era più di 20 anni fa, adesso è ancora più difficile secondo me disconnettersi veramente, addirittura ci sono dei posti, no, dove ti propongono proprio digital detox di tutti i tipi, e all'epoca era stato un digital detox del tutto naturale, improvvisato, che però devo dire è molto molto benefico, insomma staccarti completamente dalla terraferma per svariati giorni è una cosa che secondo me fa molto bene, ecco, soprattutto per come viviamo adesso, ecco.
Assolutamente, e ci arriveremo. Infatti è importante dire che, diciamo, lei ha interpretato il senso del viaggio come senso della vita in un'epoca, insomma erano gli anni 2000 e anche prima, in un'epoca dove appunto non c'era la fiera o il teatrino, come si può definire, appunto di tutti i social, laddove insomma il viaggio ormai è un po' fatto di tutti gli altri e tutti devono farsi un po' i fatti propri. Quindi partiamo con questa coscienza. Lei il viaggio l'ha vissuto proprio in questi termini, e a un certo momento, per tornare ancora un po' più indietro, vogliamo ricordare, perché ci sono degli aneddoti nella sua esistenza che fanno capire di quanto lei di viaggi se ne intenda. Lei, viaggiando in India, ebbe proprio una sorta di premonizione da una persona che le disse: tu ti devi muovere, tu devi viaggiare. Ci racconti anche di questo?
Sì, allora volentieri, e questo insomma è stato un po' per me mi ha affiorato questo ricordo che avevo forse addirittura rimosso, e in effetti sono stata varie volte in India, e credo la seconda volta in cui sono andata in questo paese, che per me devo dire è un posto molto, dove mi sento molto a casa, quindi è un posto molto facile dove ho sempre sentito un senso di appartenenza. Comunque insomma mi sono trovata anche così un po' per diciamo in modo leggero a fare un appuntamento con un astrologo, perché comunque in India l'astrologia è connessa proprio alla medicina tradizionale ayurvedica, quindi molto spesso prima di una visita medica si va dall'astrologo. Questo, io ero a casa di un'amica che si è sposata con il marito indiano, quindi mi avevano accompagnato da questa, e quindi era una cosa diciamo abbastanza seria, ecco. Andai a fare questo lungo appuntamento e questo astrologo mi disse, anche quasi con un tono sfacciato, un po' non ridendo, però come se fosse ovvio, come se mi stesse ribadendo l'ovvio, mi disse: tu lavori in un ufficio, io all'epoca lavoravo in una casa editrice a Roma, mi dice: assolutamente no, tu non puoi vivere in un ufficio, tu devi viaggiare molto di più e non chiuderti assolutamente in un ufficio. Forse una cosa che si vogliono sentire dire tutti, non lo so. In ogni caso io l'ho preso in parola, e poco dopo, qualche paio d'anni dopo, mi sono licenziata e sono andata a vivere in Umbria, in campagna, e insomma ho cambiato vita. E quindi sì, era stato molto perentorio l'astrologo, molto, molto deciso.
Evoca appunto altri rimandi che anche lei conosce bene, sottolinea e aggancia un indovino mi disse di Tiziano Terzani. A lui l'indovino disse: non devi mai più prendere un aereo da oggi in avanti. Lui faceva giornalista, reporter, oltre che viaggiatore, insomma scriveva d'attualità ma scriveva anche di viaggi. E quindi per lui è iniziata una nuova era, doveva spostarsi, certo, lo doveva fare anche per lavoro, però l'indovino gli disse: non dovrai mai prendere un aereo, altrimenti morirai. E quindi intraprese questo senso del viaggio, cosciente che doveva utilizzare un mezzo di trasporto diverso, che fosse a piedi, la bicicletta, l'autostop, il treno, l'autobus, ma non l'aereo. Quindi ho trovato molto interessante, no, queste predizioni, questi inviti a cambiare il modo di viaggiare. Quindi ci avvicina un pochettino al cuore del suo libro, perché lei stessa dice di aver avuto per un lungo tempo, quindi questo tempo del viaggio inteso proprio come vita, scoperta, esperienza, di avere avuto in un certo senso l'ingenua convinzione di non essere una vera turista, ma una persona che viaggiava per necessità, per curiosità. Ed è vero che negli ultimi 10 anni ci nascondiamo un po' tutti dietro questa differenza. Oggi l'abile differenza, perché no, lo chiedo a lei che di viaggi se ne intende, ma tra viaggiatori e turisti oggi davvero possiamo ancora fare una differenza?
Allora, questo sì, proprio ringrazio per questa domanda, perché è la questione forse a cui tengo di più. E no, la risposta è no, non c'è nessuna differenza. Siamo, a mio avviso, siamo per come è diventato il mondo, per come è facile spostarsi, come diceva Rodolphe Christin, che lo dice ancora, in realtà è un sociologo francese: più facile è spostarsi, più difficile viaggiare. Questa cosa lui l'ha detta tanti anni fa e penso che sia più che mai attuale. Siamo tutti turisti e siamo soprattutto tutti turisti di qualcun altro, cioè la turismofobia, che è un'espressione, una parola un po' brutta, però che esiste, è veramente qualcosa che non ha senso, nel senso che davvero nelle città molto molto turistificate e consumate dal turismo, come può essere Barcellona, Venezia, eccetera, e Roma stessa, davvero se vivi lì, se sei residente lì, è davvero un problema. Però dobbiamo ricordarci che non dobbiamo prendercela coi turisti, perché dobbiamo prendercela col turismo e anche per come sono gestiti i flussi, diciamo. Però siamo tutti viaggiatori, non esistono più, e certo possiamo viaggiare in modo diverso, possiamo magari individualmente sforzarci di non andare tutti negli stessi posti e di viaggiare con dei mezzi di trasporto meno inquinanti, eccetera. Ricordiamo che l'iperturismo, no, che è un termine che ormai sentiamo tantissimo, no? È una parola che un po' di anni fa non era abbastanza rara, adesso nelle conversazioni è entrata, diciamo, di forza. Il paradosso è che il 10%, l'80% delle persone va nel 10% dei posti. Quindi sulla base di questo facilissima percentuale capiamo che c'è qualcosa che non va, ecco. Però detto questo, non ci illudiamo di non essere turisti, ecco, lo siamo tutti. E soprattutto per scrivere questo libro ho intervistato tante persone e ho chiesto alle persone: ma saresti disposto a non viaggiare più, a non andare più nei posti per combattere il iperturismo? E la risposta è sempre no.
No, ovviamente. Dopodiché mi permetto di aggiungere, almeno anche per esperienza personale, io cerco di fare viaggi in autonomia, quindi senza passare dai gruppi, delle agenzie, e facendo capo direttamente ai luoghi che si vogliono visitare, che sono di fatto natura prevalentemente. Quindi trovo che in fondo ci sia ancora la possibilità, organizzandosi però con serietà, con ricerche approfondite, appunto evitando magari i soliti blog o altre cose, c'è ancora margine per condividere questa avventura di viaggio che è proprio dettata dallo stupore, dalla scoperta. Che ne dice lei, Valentina? Esistono ancora luoghi che vale la pena scoprire?
Allora, assolutamente. per provocazione dico che il viaggio sostenibile non esiste purtroppo, non, nessun viaggio sostenibile, diciamolo, qualsiasi viaggio oggi come oggi impatta un po' sull'ecosistema, magari appunto fai un viaggio in bicicletta proprio per raggiungere il posto dove girare in bicicletta,
hai
con l'aereo, insomma è un po' un cane che si morde la coda, purtroppo l'ecologia è la scienza che connette tutto, quindi è molto difficile non avere un impatto viaggiando. Si può sicuramente, anche lo spirito d'avventura e l'avventura è molto difficile, c'è un bellissimo libro famoso di Lawrence Osborne, che è un scrittore britannico, che si chiama Il turista nudo, uscito una decina d'anni fa, forse più, che proprio racconta questa perdita dell'avventura, cioè per avventurarsi come si faceva un tempo è davvero molto difficile, però assolutamente sono d'accordo con lei che possiamo ricreare possiamo riscrivere un po' delle nostre geografie, no? E quindi provare a viaggiare diversamente, anche con viaggi di prossimità o anche magari andando a esplorare posti differenti, un po' più, diciamo, meno gettonati banalmente. Detto questo, c'è un grosso tema che è quello dei social, l'abbiamo già detto, cioè oggi la stragrande maggior parte delle persone, soprattutto delle generazioni, della generazione Z, dei millennial, viaggia un po' indotto spinto, diciamo, da un desiderio che viene da uno schermo, cioè che viene da una serie TV, che viene da un social, che viene da un film. È una cosa che è sempre successa, tutti abbiamo desiderato di vedere New York perché avevamo visto i film di Woody Allen, però questa cosa in questo momento storico è molto esasperata e ci sono dei luoghi che sono davvero in questo momento in difficoltà, come ad esempio il caso più famoso, quello di Dubrovnik in Croazia, che è una cittadina molto piccola, con mi sembra 20.000 abitanti, poco più, che però è stato il set della famosa serie TV Il Treno di Spade, e quindi è una delle mete più visitate al mondo, e ovviamente la cittadina non regge tutto questo flusso turistico, ecco, quindi magari
anche perché è una cittadina che ha pagato pegno di una guerra impattante e pesante, no? Quindi anche questo è il grosso paradosso, che a volte si va in luoghi solo per un riferimento cinematografico o di moda e si dimentica di così approfondire la storia, di parlare magari con le persone che sono lì e chiedergli scusi, ma lei 30 anni fa, 20 anni fa, 25 anni fa, questo certo. È vero, si mette tutto in superficie in fondo.
Certo, e poi tra l'altro quando viaggi, secondo me in un posto è successo un po' a tutti, è successo anche a me ed è una cosa che io non mi voglio assolutamente alzare su un piedistallo e giudicare, perché lo facciamo tutti, vediamo una cosa, diciamo, edulcorata o comunque idealizzata da una serie TV, attraverso una serie TV, attraverso anche soltanto una pagina, un carosello di Instagram, desideriamo di andare in quel posto, ma rimaniamo inequivocabilmente delusi perché non sarà mai come ce lo aspettiamo, perché lo abbiamo visto in una versione cinematografica. Quindi banalmente, poi è vero che nulla toglie che poi un film o una serie TV scateni la nostra curiosità, è anche una cosa bella, certo. Ecco, però è molto facile poi che la delusione sia, anche perché poi la delusione viene dal fatto che non... quel posto poi sarà affollato, no? E di persone che hanno avuto la nostra stessa idea. Quindi ecco, magari io stessa vivo a Gubbio, in provincia di Perugia, e sono più di 12 anni che la serie TV Don Matteo non è più girata qua, eppure ancora oggi, ieri sera ho visto turisti che venivano a farsi una foto davanti alla canonica di Don Matteo, che va bene, è una cosa che... però ecco... Da un lato è divertente, no? Vedere queste persone che ancora appassionate, la serie è girata a Spoleto ormai da tantissimi anni, eppure ancora però c'è questo indotto di turisti, ecco, quindi può avere anche un risvolto divertente questa cosa, non soltanto...
Ci sono tanti spunti e tanti paradossi, abbiamo detto nel suo libro, Valentina Pigmei, abbiamo capito che qualcosa è cambiato, qualcosa si è rotto, qualcosa è mutato naturalmente nel modo di viaggiare, nel modo di essere turisti, e quindi il libro proprio si presta a delle riflessioni che trovo saggio porre e mettere sul tavolo. C'è stata naturalmente la cesura della pandemia, ma chiedo a lei, c'è stato anche altro. Per lei che cosa è partito? particolarmente cambiato. Io ho detto ci sono stati anche i conflitti che sono in aumento, il mondo si è ristretto. Per lei qual è stato l'elemento del cambiamento fondamentale che l'ha portata poi a ragionare e a scrivere questo libro?
Allora, sicuramente la pandemia è stata una cesura, un momento proprio uno spartiacque per tutti noi. È stato l'anno in cui abbiamo viaggiato di meno, è stato proprio l'anno della sosta, no? E io devo dire, personalmente è un periodo che ho vissuto molto bene, per me è stato un buon periodo e ero molto abituata anche forse alla, diciamo, allo smart working, a stare tanto a casa, forse proprio perché ho viaggiato tanto in una barca a vela, quindi in uno spazio ristretto. E per me è stato un momento anche di stop, però certo da lì in poi è molto cambiato il modo che abbiamo di viaggiare, le prenotazioni sono diventate, è diventato più caro viaggiare, è necessaria una maggior programmazione, le prenotazioni online ormai sono diventate all'ordine del giorno, mentre un tempo si viaggiava in modo più improvvisato. Il clima è cambiato in questi anni, è cambiato drasticamente, insomma la crisi climatica è davvero sotto gli occhi di tutti, guardiamo le previsioni del tempo prima di partire, sia in estate che in inverno, nel senso che a parte il caldo rovente di questi giorni, però anche poi le alluvioni, gli incendi, le inondazioni, insomma il clima è molto estremo in questo momento storico e quindi sicuramente questo aspetto. E sicuramente la questione che abbiamo già citato dei social ha trasformato il viaggio un po' in un obbligo sociale talvolta, in una dover viaggiare, che insomma fa un po' passare la voglia, no? Cioè viene un po' voglia di magari riscoprire, adesso ultimamente si sente spesso dire abbiamo riscoperto la villeggiatura, si sta riscoprendo la villeggiatura, sono tutti così un po' momenti, tendenze, fenomeni poi che lasciano il tempo che trovano, però in effetti forse con questo mondo così estremo dal punto di vista climatico, così affollato, così faticoso, e forse viene un po' voglia magari invece di trascorrere le vacanze nella casa al mare, magari dell'amico, della zia o del parente che te la presta, e stare fermi e non andare in giro. Credo che ci sia un po' questo aspetto. L'ultima cosa è la questione delle guerre, anche questa non enorme. Ci sono moltissime zone che sono diventate off limits, c'è la crisi energetica, cioè che non, a volte anche a livello emotivo non abbiamo voglia magari di andare in un posto dove io non sono mai più tornata a Lampedusa, che è un'isola che ho frequentato tanto in passato, perché mi farebbe un po' impressione andare in vacanza in questo posto dove diciamo il mare è diventato sostanzialmente un cimitero, il mare attorno purtroppo al Mediterraneo centrale, sappiamo cosa è successo in questi anni, e sono tanti posti molto feriti in questo momento a livello diciamo così geopolitico eccetera. Quindi ecco, detto questo, penso che sia molto importante comunque continuare a reinventarsi un altrove e a desiderare un altrove. Questo non dobbiamo, soprattutto per i giovanissimi, penso che sia importantissimo il diritto al viaggio. Certo, viaggiare è un privilegio, non è un diritto, però ecco, come noi abbiamo avuto la possibilità di andare in giro al nostro tempo, penso che i giovani di oggi anche debbano viaggiare e possano farlo in tutte le maniere possibili. Certo è, i confini si sono un po' ristretti.
Allora, stato di calma apparente, canta Paola Turci, noi entriamo in questo brano proprio per rimettere in ordine gli elementi che abbiamo sino ad ora intrecciato con la nostra ospite Valentina Pigmei, autrice di Vero Viaggio e Il Ritorno, e poi ci torniamo. In questo mare cantava Paola Turci, un mare che ha cullato il corpo, la mente e la voglia di viaggiare di Valentina Pigmei, che è la nostra ospite, autrice di Vero Viaggio e Il Ritorno. Eravamo arrivati più o meno al punto dove si introduceva il tema che lei definisce molto bene nel suo libro, quello del rimanere, il restare. Lei lo chiama la restanza. Allora ricordiamo che il libro vuole offrire appunto delle riflessioni riflessioni su quello che è oggi il viaggio, fronte a un mondo che è cambiato molto, che è condizionato dai social, che si è ristretto per i problemi geopolitici, ambientali, ecologici e naturalmente energetici. Allora eravamo al punto dove si diceva Valentina può essere anche piacevole starsene a pochi metri da casa e ritrovare un po' la pace, la buona compagnia e il tempo bello di non fare nulla, la villeggiatura.
Sì, certo. Allora, intanto la restanza, che è una, è vero, è una parola che mi piace molto, che ho usato molto in questo mio libro, però non è assolutamente un neologismo, ma non l'ho assolutamente inventato io, è un termine dell'antropologo Vito Teti, che aveva scritto qualche anno fa, proprio diciamo ai margini della pandemia, aveva pubblicato questo saggio molto bello intitolato appunto Restanza, in cui rivaluta appunto questa idea, questo concetto, senza metterlo in contrasto a diciamo al viaggio, cioè non, la restanza non significa non muoversi, non viaggiare, non esplorare, ecco. Quindi era stata una lettura per me molto illuminante, proprio in un periodo in cui io stessa mi ero fermata, ecco, quindi mi aveva anche aiutato un po' in questa a gestire un po' la mia inquietudine, ecco. Quindi è una parola veramente molto bella. Tra l'altro Vito Teti poi fa anche un excursus sui migranti, cioè sugli immigranti, quando noi italiani siamo stati diciamo immigrati. Ricordiamo che il nostro paese è un paese che ha avuto milioni di migranti tra gli anni 50 e 60. La grossa migrazione è quella, anche sono state varie fasi, quella è stata la più imponente, e nel libro ho raccontato infatti anche questa piccola storia personale, cioè io sono nipote di un migrante, mia nonna era migrata in Sud America. E aveva
situazione molto frequente anche in Svizzera, abbiamo quasi tutti qualche parente
assolutamente. La cosa un po' particolare del nonno è che poi invece 35 anni dopo, senza mai essere in realtà tornato in Italia in tutti quegli anni, ha deciso poi di tornare e poi di tornare dove era venuto, insomma, di tornare nella sua famiglia, nella sua città, che era Parma, in Emilia Romagna, e quindi ecco questo ritorno. Io da bambina non me lo spiegavo, perché appunto non capivo come mai questo nonno, che non avevo mai conosciuto, poi aveva deciso di tornare. Vito Teti spiega questa cosa molto bene, cioè spiega questo, non solo lui, è una cosa studiatissima dagli antropologi, dai sociologi, cioè che comunque la condizione di migrante è una condizione di precarietà, di doppiezza, diciamo continua. Sei in un posto ma non ci sei del tutto, e quando torni non sarai mai più, non ti sentirai mai più appartenente a quel luogo, o comunque non del tutto. Quindi è una condizione di, diciamo, doppia provvisorietà. E ecco, quindi da grande poi ho capito che questo nonno probabilmente aveva vissuto questa condizione e aveva deciso, per me inspiegabilmente, di tornare, ecco.
Certo, in un'epoca dove lei si affacciava con curiosità all'idea del viaggio, e quindi era anche lì, c'erano già dei controsensi, no? Magari lei immaginava la bellezza di essere partiti per vivere in un altrove, ma sappiamo tutti ormai dai sociologi, ma anche dagli antropologi, Marco Aime uno su tutti, insomma, ci hanno tutti raccontato di quanto, nonché direttamente le testimonianze, perché se siamo curiosi, non c'è un paese al mondo che non abbia avuto migranti o immigrati, e quindi se siamo curiosi basta che ci rivolgiamo a qualcuno delle persone che ancora oggi devono probabilmente per forza vivere questa situazione, e alla domanda come ti senti la risposta è sempre quella: non mi sento completamente qua e una parte di me è rimasta là. Tutti i migranti prima o poi sognano di tornare, anche a distanza di lunghissimi anni vissuti in un altrove. Questo ci parla delle nostre radici, ci parla certo di un popolo fondamentalmente capace di essere nomade, ma strutturalmente probabilmente molto stanziale. Questa è la nostra umanità. Ricordo che noi stiamo parlando del libro Vero Viaggio e Ritorno con Valentina Pigmei. Noi ci avviciniamo all'ora dei titoli del radiogiornale. Valentina, resti con noi, torneremo subito dopo i titoli. Vero viaggio e ritorno, libro di Valentina Pigmei, ne stiamo parlando, un libro che vuole offrire anche spunti per trovare proprio nuovi modi per viaggiare, ma anche per favorire un cambiamento di prospettiva con cui affrontiamo il viaggio, appunto non solo la partenza ma anche il ritorno. Allora, abbiamo riflettuto sul fatto che appunto il mondo è cambiato, diverse problematiche, dalle contingenze geopolitiche alle evidenze dei cambiamenti climatici, dei problemi energetici, hanno reso appunto la scelta delle nostre mete molto minore rispetto ad un tempo, ma naturalmente anche il modo di viaggiare, insomma, è cambiato parecchio. Da qui l'autrice Valentina Pigmei si è posta parecchie domande. E allora, Valentina, le chiedo, partendo proprio anche dalla sua esperienza di viaggiatrice, perché lei è stata una grande viaggiatrice e lo è ancora, quali oggi le alternative possibili, detto che c'è la restanza, quali altre alternative potremmo?
Allora, certo, io penso che appunto, come dicevo prima, viaggiare serve ancora e come appunto dicevamo dipende come lo si fa. E, allora, appunto, ci tengo a dirlo soprattutto per i giovani, giovanissimi, che non devono assolutamente rinunciare a questa esperienza fondativa, mi verrebbe da dire. E, allora, io nel libro ho provato appunto a raccontare un po' delle nuove strade per viaggiare. Una sicuramente, che di nuovo torniamo sulla parola che ci piace un po' paradossale, è l'ospitalità, cioè ho trovato negli anni che ospitare, farsi ospitare, ma anche semplicemente ospitare, sia un modo per viaggiare fermi o anche un modo per viaggiare in modo diverso, insomma andare a vivere nella casa di qualcuno in un'altra città, in un altro posto, ti dà sicuramente una prospettiva più ampia su quel luogo. E io stessa ho ospitato tante persone nella mia vita ed è sempre stata per me una cosa molto interessante, proprio molto appagante, ecco. E ci sono oggi tante piattaforme, lo si può fare ovviamente in maniera autonoma, come lo si può fare anche attraverso delle piattaforme social. Ci sono Couchsurfing, Wowshower, che sono storiche ormai, sono piattaforme
consolidate.
Consolidate. Couchsurfing esiste da tantissimi anni, l'ho usata almeno 15-20 anni fa. E appunto funziona in questo modo, cioè tu offri la tua ospitalità e viceversa puoi dormire sul divano di qualcuno, ecco. È una piattaforma però che ultimamente ha avuto negli ultimi anni ha avuto qualche caso di sgradevole, insomma, di donne che hanno avuto delle brutte esperienze e proprio dopo questi accadimenti due donne hanno aperto una piattaforma che si chiama Host Sister, quindi ospita una sorella, dedicata solo alle donne, cioè identica, con più o meno le stesse dinamiche, forse con anche addirittura qualche possibilità in più, un po' più articolata, ecco, molto utile, molto interessante. E attraverso questa piattaforma assolutamente gratuita puoi farti ospitare e ospitare a tua volta delle donne, e quindi ecco, c'è anche l'aspetto della sicurezza. E l'altro modo di viaggiare che secondo me è interessante è lo scambio di casa. Anche qui da tanti anni ormai ci sono home exchange, ad esempio la più famosa, dei siti dove con una piccola quota annuale che ti consente magari delle piccole assicurazioni se ci fossero degli imprevisti, ti consente di scambiare la tua casa con altre persone e di farlo appunto in una maniera sistematica e controllata anche. E questo è un modo di viaggiare anche per periodi più lunghi, perché ovviamente spendendo molto meno ti puoi fermare in un posto molto di più. E qui torniamo appunto all'iperturismo, cioè invece del turismo morti e fuggi, del viaggio che consuma il mondo, magari invece rimanere in un posto più a lungo, sempre che ovviamente tu abbia delle ferie retribuite e che tu possa permettertelo, può essere un modo per consumare meno il territorio e viverlo, come dicevamo prima, in una maniera più anche diciamo più
più profonda,
oculata,
un po' più di scoperta anche
più profonda,
luogo.
Esattamente, più profonda.
Valentina, profonda, questo...
Poi personalmente mi piace molto vivere a casa di un'altra persona, perché trovo che, e viceversa, ospitare, perché trovo che comunque anche solo il fatto di vivere in un'altra casa sia un modo di condividere un'altra esistenza, insomma.
Valentina, certo, questa è una modalità molto interessante. Un paio d'anni fa ospitai una ragazza, Gisela Etter, che saluto se mai ci dovesse ascoltare, una ragazza ticinese che decise per un anno di girare il mondo a piedi, chez l'habitant, quindi facendosi ospitare, e ha vissuto delle esperienze pazzesche e tutte in positivo, pochi soldi, tanto tempo. Naturalmente questo predispone, cioè diciamo non è per tutti, ecco, non è un tipo di viaggio per tutti, perché vuol dire essere pronti all'incognita, essere pronti al cambio di rotta, avere comunque tanto coraggio, avere molta fiducia nel prossimo. Questo è un tema che anche il film Odissea evoca, no? La legge di Zeus dice che prima regola è: arriva il viandante che tu non conosci, arriva il migrante, il povero, lo devi accogliere. Sarebbe bellissimo, Valentina, se il mondo funzionasse così, non è un po' utopico?
Però questa è veramente un grosso tema. Per fortuna io sono molto contenta che è uscito questo film proprio in questo periodo, ovviamente è un caso, un puro caso per quanto ci riguarda, ma sono contenta perché si è tornato tantissimo a parlare della legge dell'ospitalità e del senso della xenia, appunto, greca, che comunque xenos, come sappiamo, significa sia ospite che straniero, ma anche nella cultura latina hostis e significa sia ospite che straniero, quindi non è anche nella nostra stessa cultura c'è questa idea assolutamente antica, insomma. Sono contenta che sia tornata a parlare, perché esattamente come diceva lei, secondo me abbiamo molta meno fiducia, abbiamo molta più paura, e dovremmo ritrovare quello spirito invece di ospitalità, e più il mondo è sicuro e più noi abbiamo paura del prossimo e di aprirci, eccetera. Mentre invece, ad esempio, Darinka Montico, che è una viaggiatrice che ha scritto vari libri sulle sue esperienze di viaggi, diciamo così, estremi, anche lei ha viaggiato senza soldi, facendosi ospitare in giro per l'Italia già parecchi anni fa, e lei ad esempio mi ha sempre raccontato che nei paesi più poveri, come la Calabria e la Basilicata, e sono i posti dove è stata ospitata più facilmente, dove addirittura è ingassata, dove tantissime persone, senza bisogno di mediazione dei social, senza diciamo usare nessun tipo di strumento, di device tecnologico, è sempre stata ospitata in maniera spontanea. Quindi diciamo l'ospitalità a volte è inversamente proporzionale alla ricchezza.
Posso aggiungere, questo sì, testimonianza diretta, anche in Abruzzo, anche in Abruzzo esatto, c'è un senso dell'ospitalità davvero fantastico, con un niente, uno sguardo, una domanda, l'interesse. Ecco, io vorrei come dire, fare un ode al senso di ospitalità, ma che vuol dire curiosità e che vuol dire appunto abbassare le barriere. C'è un libricino fantastico di uno scrittore, fotoreporter, giornalista, Kapuscinski, scrittore eccellente, un libricino di pochissime pagine, si intitola L'altro, ecco, e anche quello è proprio un concetto di noi dobbiamo partire, se vogliamo partire abbassiamo le difese, perché altrimenti è ovvio che non andiamo a incontrare più di quel tanto. Allora io dal libro di Valentina Pigmei, Vero viaggio e ritorno, vado a pagina 148, perché lì c'è questo capitoletto, un viaggio chiamato desiderio, e lei scrive: negli anni 60-70 manipoli di giovani hippie si erano messi in viaggio verso India, Afghanistan, Iran, Nepal a bordo di un bus o di auto sgangherate, e a spingerli era in breve il desiderio utopico di un altrove, come pure altrove come conoscenza di sé. Poi fu la volta di Bruce Chatwin, che negli anni 80 e 90 influenzò molto l'immaginario con la sua esaltazione del viaggio avventuroso e del moto come cura, questa parola mi piace, cura della melanconia, ma in fondo cura anche di quello che vai a incontrare. Lei sempre, Valentina, poi scrive: mi domando quali siano oggi i racconti di autoscoperta attraverso il viaggio, e mi viene in mente Miranda Giuli. Ecco, Valentina, me lo domando anch'io quali siano oggi i racconti di autoscoperta. Ci parli di questa Miranda e ci parla di altri testi di riferimento di scoperta, di viaggi e di autoscoperta.
Allora, in questa intervista ha citato due miti assoluti del viaggio, che sono appunto il racconto di viaggio, del reportage, che sono Tiziana Terzani e Kapuscinski, e sono molto grata di questi due nomi che, insomma, diciamo giganti, ai quali, diciamo, mi inchino. Allora, Miranda July è una scrittrice americana, è un'artista, è una scrittrice, che ho citato in questo libro perché, di nuovo torniamo sul tema del paradosso, perché ha scritto questo romanzo molto divertente, è stato un bestseller negli Stati Uniti, credo che tra l'altro sia in uscita una serie TV tratta da questo suo romanzo intitolato A quattro zampe, pubblicato da Feltrinelli in Italia. È una storia di un non viaggio, cioè una storia di questa donna di 45 anni in piena crisi di mezz'età che decide di fare un coast to coast. Lei vive a Los Angeles, e quindi di andare a New York in macchina perché ha avuto un guadagno inaspettato, e quindi ha questo piccolo budget da spendere, e invece si ferma a più o meno 30 km da Los Angeles, in un sobborgo della città, in un motel, e lì non vi dico cosa succede, ma diciamo il suo viaggio sarà del tutto da ferma, diciamo un viaggio interiore, ma anche, diciamo, come posso dire,
Una
mentale
sfida.
e di scoperta, ecco, di autoscoperta, possiamo dire, però non voglio svelare troppo, però è un libro molto divertente, folle, folle, e è un libro, è una storia assolutamente femminile, e diciamo che lei non arriverà mai a New York, ecco. Tra l'altro, ingannando il marito e la famiglia, cioè fingendo invece di esserci andata, che è molto divertente perché poi questo anche, diciamo, darà spazio a varie avventure e a varie vicissitudini. Ecco, detto questo, oggi credo che il viaggio di scoperta avventuroso, come dicevamo anche prima, sia molto più difficile e sia molto più spesso legate magari a delle sfide anche fisiche estreme. Cioè, io ho un po' provocatoriamente detto che è scritto, insomma, e lo sostengo, che oggi gli esploratori del passato sono i navigatori solitari, i free climb, quelli che fanno free solo, oppure anche gli esploratori che camminano a piedi nel deserto o tipo al Polo Nord. Ecco, questo tipo di sfida con se stessi, anche sfida con la natura, forse è paragonabile a quello che un tempo erano i viaggi più avventurosi. Ecco, ovviamente non è da tutti, ecco, però questi viaggi molto estremi sono secondo me comunque di ispirazione per noi, diciamo, comuni mortali, ecco.
Mi viene alla mente proprio lei evoca che è stato ospite anche a Rete 1, adesso non mi ricordo più il nome di battesimo, ma Peroni, che dopo aver portato a termine un'esperienza di questo tipo in solitaria, una sorta di sfida per chilometri e chilometri attraverso i ghiacci,
Nel deserto,
no,
Carla.
verso la Groenlandia, giunto in Groenlandia e essere stato ospitato, quindi torniamo al concetto di ospitalità, Roberto Peroni, adesso non ho neanche il computer, quindi non posso usare.
Peroni,
Peroni,
certo, no,
certo,
scusa,
alpinista, e
avevo
lui,
frainteso.
esatto, arrivato, sfinito, accolto da questa popolazione, che vive al limite, di tutto, cioè si è guardato in giro, si è fatto curare, si è fatto accogliere, poi ha detto io rimango qua ed è lassù ormai da 40
Certo,
anni. E
no,
da
ma la sua
40
storia è
anni,
bellissima, la conosco, certamente,
esatto, e da 40 anni ci
assolutamente.
racconta anche lì il cambiamento, no? Il cambiamento climatico, il cambiamento ambientale, il cambiamento della mentalità delle persone che arrivano in questa casa rossa, in questa casa che lui ha definito la casa
La casa
dell'ospitalità, ma
rossa.
che appunto è diventato anche un centro sociale per aiutare proprio i giovani di quell'angolo di mondo lassù, molto conteso, lo sappiamo oggi, la Groenlandia, a aiutarli a così costruirsi un futuro. Allora, Valentina Pigmei, autrice del Vero Viaggio è il ritorno, siamo quasi in chiusura, vorrei recuperare il termine cura, no? E abbiamo parlato molto dell'accoglienza e io condivido questo credo in un andare per essere accolti, ma andare anche per accogliere l'altro e condividere esperienze, geografie interne ed esterne. La cura, il viaggio può essere anche la cura di un luogo, quando appunto si viaggia con attenzione e coscienza o diciamo permettendo a se stessi di poter ancora osservare, può essere anche una cura per il luogo dove si va o dove si sta.
Certo, allora, beh, certo, la parola cura ci piace molto e personalmente l'ho scoperta un po' tardi a livello di luoghi, nel senso che io stessa sono spesso andata nei posti in modo un po' non curante. Adesso credo che la cura di un luogo cominci quasi sempre da casa tua, cioè dal posto in cui vivi. C'è un ecologista inglese che vive qua in Umbria da tanti anni che dice sempre che si può essere turisti nel posto in cui si abita e questo certamente farà arrabbiare un po' forse gli ascoltatori e ascoltatrici perché certamente tutti abbiamo voglia di andare in giro e tutti abbiamo voglia di andare in un posto più bello di quello in cui viviamo tante volte, no? Però prendersi cura anche del luogo in cui abiti a volte, e abitarlo davvero, a volte davvero può essere un bel viaggio, cioè Gloria Steinem, che è una famosa attivista femminista americana, tra l'altro anche scrittrice di viaggio, purtroppo questo suo libro non è tradotto in italiano e si intitola My Life on the Road, quindi si capisce di cosa parla. Lei diceva che il viaggio può cominciare appena esci dal tuo appartamento. Ecco,
Verissimo.
questo la misura, diciamo, del quotidiano, del vivere e prendersi cura del luogo in cui viviamo può essere, ad esempio, quello che ho fatto io, ad esempio, qui è stato cofondare una piccolissima associazione culturale che si occupa di eventi culturali legati al femminismo e diciamo, alla parità di genere e poi realizzare un po' di cose per la cittadinanza. Ecco, questo ho messo a servizio quello che io conoscevo, quello che io potevo dare a questo posto. Questo può essere, ma ci sono tanti modi, credo, di prendersi cura del luogo in cui si vive.
L'associativismo sta ritornando, non tanto di moda, ma di utilità proprio per ridefinire delle reti sociali che sono importantissime per avere cura del territorio e per fare che ogni giorno, anche fuori dalla porta di casa, si possa scoprire qualcosa di nuovo, si possano vivere esperienze fondanti anche senza andare chissà dove. Vero viaggio è il ritorno, è il titolo del libro di Valentina Pigmei, ospite questa mattina a Rete 1. Vero viaggio è il ritorno, è una mappa e questo lo leggiamo dal quarto di copertina, è una mappa per chi non vuole smettere di muoversi ma sente che qualche cosa deve cambiare. Un invito quindi a rallentare, ad approfondire, a scegliere perché viaggiare bene è ancora possibile e vale la pena scoprire come leggendo il libro di Valentina Pigmei. Buon viaggio allora a lei e buona scrittura.
Grazie per l'invito e buon viaggio agli ascoltatori e ascoltatrici.